come si trova la gioia di essere. È piuttosto difficile, perché bisogna prima distinguere la gioia di vivere, di esistere, dalla gioia di essere. E la gioia di vivere è molto legittima, ma è il legame dell'anima con il corpo, è la gioia animale. Quando vediamo un animale satollo che si riposa, un gatto che ha mangiato, ha bevuto, poi è tutto, è contento, fa le fusa con una carezza, e quella è la gioia di vivere. Sì, certo, l'uomo ha la coscienza, e questa coscienza non è che sia una guardia sicura di ciò che avviene quando l'animo ha la gioia di esistere e di vivere, perché se si fa un esame di, diciamo pure un esame di coscienza, uno dice che l'affare lì è andato bene, quest'altro è andato bene, poi sarò invitato a cena lì, poi tre giorni vado allo sport invernale, poi faccio una bella lettura, poi sarà una bella riunione, una bella meditazione, come si sta bene. E non aggiungiamo altre cose, perché siamo sempre sullo stesso piano. E quello, del resto, io credo di parlare ad amici che in questi giorni sono ben provati, perché lo so, anche per aver avuto contatti con loro, e soltanto dopo certe prove interiori si ha l'intuizione di ciò che può essere la gioia di essere. E la gioia di essere costa, perché è la gioia dello spirito, e dove lo spirito mediante l'anima si lega al corpo, procura il dolore come via di liberazione. Il dolore è inevitabile, soltanto che il dolore è aumentato dall'impulso potente a sfuggirlo. Chi è che ha un dolore e dice: ecco, io lo sopporto, sono contento di sopportarlo? Quasi nessuno. Però ricordo un episodio che abbiamo già ricordato un mese o due fa, di una ragazza rimandata a casa perché inoperabile di tumore, e che soffriva le pene dell'inferno, e che si lamentava, e a un certo punto ha gridato: ma perché devo soffrire? E le è apparsa la Madonna e le ha detto: tu soffri per il Cristo. Allora lei ebbe un lampo: ah, ma se soffro per il Cristo allora sono contenta. Fu presa da una grande gioia e guarì. Era da mesi che non si poteva alzare più dal letto, e si è alzata. E naturalmente noi possiamo dire, dal nostro punto di vista, che deve aver sofferto e mutato tanto il proprio essere, che era giunto il momento in cui era sufficiente un atto di comunione profonda, un lampo di comunione profonda, e la sua guarigione stava lì ad aspettarla. Ora però l'intuizione di questa donna è interessantissima, perché lei in un attimo ha avuto la ragione delle sue soffrire. Ma allora io soffro per qualcosa di grandioso che riguarda tutta l'umanità, e questo pensiero l'ha illuminata ed è guarita. Ma questa è la via della guarigione, perché finché noi respingiamo il dolore e lo crediamo ingiusto, lo crediamo un dolore personale di cui dobbiamo assolutamente liberarci, questo dolore può avere delle pause ma poi ritorna. E non mi dite se è dolore fisico o psichico, è la stessa cosa, perché il dolore è uno. Il dolore è sempre psichico, anche quando è fisico. Quindi si svolge sempre in una sede che nella quale siamo liberi soltanto quando siamo in stato di incoscienza, per esempio durante il sonno, però sono le condizioni che noi possiamo raggiungere con i sedativi, che è una forma di sonno che sottrae la coscienza per un po', addormenta il sistema nervoso, ma dopo ricomincia. Ora siamo verso la vigilia di Natale e credo che ogni tanto sia il caso di suggerire il metodo eroico, ma l'abbiamo già detto, perché quella ragazza ha intuito qualcosa che veramente appartiene alla scienza dello spirito, ossia sapere che si patisce qualcosa per un bene che riguarda tutta l'umanità. Allora lo si accetta, ma nello stesso tempo si accoglie la forza che vince. E questo è il processo che noi proponiamo, che si abbia la lucidezza interiore e anche il sentimento di fede, direi, che nella capacità di accettare, di sopportare senza ribellione, ma con una forza d'animo fiduciosa, si riceve la forza che guarisce e che supera il dolore, supera la sofferenza. Allora si può provare anche un sentimento di gioia, e questo noi lo possiamo vedere in tutti i santi, in una serie di santi che avevano dei periodi in cui la gioia era continua in loro. E padre il Cottolengo arrivava a dire che c'era una specie di ebbrezza del divino, e non è che lui non attraversasse momenti terribili, però c'era questa ebbrezza che era la gioia di essere per il divino, che lo teneva sempre a galla attraverso tutte le situazioni. Tant'è vero che riusciva a dire: è perché io bevo un goccetto, voleva dire mi sbornio un po' di divino. E quando conosceva qualcuno che era devoto e aveva la gioia dell'essere, quindi la fiducia della vittoria del bene sul male comunque, allora lui diceva: anche questo gli piace, quel goccetto, anche lui ogni tanto si sbornia. Ma guardate che se tutti gli esseri che hanno avuto un'alta tensione interiore conoscono questa gioia di essere. Anche Madre Teresa di Calcutta parla, c'è quel librettino, Sorridere in Dio. E vogliamo citare Aurobindo, è proprio di lui questa immagine: conosci la gioia pura e conoscerai il divino. Ma la gioia pura, che non è quella dei sensi, è una gioia che viene proprio dopo il dolore, che viene dal dolore. Ci sono io credo che non ci sia uno in mezzo che non conosca questa gioia, la trasformazione del dolore più cupo in beatitudine, perché sono cose che noi abbiamo detto per anni, ma altro è dirle, altro è realizzarle. Perché quando noi abbiamo il dolore, la sofferenza, è inevitabile che alla sofferenza sia mescolata l'ira, la ribellione, l'ego avverso, e quindi è una sofferenza impura. Se noi togliamo a questa sofferenza la ribellione, l'ego, la parte oscura, allora questo dolore si purifica, si trasforma e può arrivare a diventare beatitudine. Adesso questa domanda possiamo anche, come si dice in linguaggio burocratico, esitare, insomma, ecco, la mettiamo da parte, perché noi continueremo a dire qualcosa su questo. E qui dice: la resurrezione di Lazzaro è in rapporto karmico con l'uccisione di Abele, o il giusto sarà sempre vittima innocente? Una domanda insidiosa, terribile e anacatarsillante. Comunque, mo te faccio vedere io. No, no, sto scherzando, perché è una domanda fatta veramente con grande volontà di realtà interiore, e questo è importante. Sì, è senz'altro così. D'altra parte, il sacrificio di Abele era inevitabile, come del resto qualunque sacrificio da possiamo dire da Socrate in poi, da Socrate in poi il Cristo, eccetera, perché non si tratta di vittima innocente, si tratta di forza trasfigurante che ignora il senso della morte. Perché pensate alla Pentecoste. Alla Pentecoste i discepoli, che erano degli uomini, i migliori che fossero sulla terra, tuttavia avevano le loro debolezze umane e non erano veramente forti. Però nella Pentecoste meritarono di avere la forza, ma quella forza è quella forza che fa ignorare qualsiasi paura. Quindi la paura della morte, la paura di essere vittima. Guardate quando San Francesco, dinanzi al sultano di, non so se mi ricordo, c'è Giovanna qui, al sultano sfidò i saggi che stavano vicino al sultano, pronto a qualsiasi prova, anche quella dell'acqua bollente, e quelli si squagliarono, perché dissero: questo fa sul serio, perché la certezza di San Francesco gli dava la concezione della assoluta impossibilità di crollare fisicamente, la potenza dello spirito che prende la materia e la sostiene, la fa passare attraverso il fuoco, e questo però non può venire dall'intelletto, non può venire dal mentale, può venire solo dalla forza stessa del Logos, perché si tratta di affrontare un essere potentissimo che noi chiamiamo Arimane, e che è una figura importante. È lui che arma il pugno di Caino, e quindi lo istiga all'assassinio del proprio fratello. È lui che sta dietro tutto ciò che l'uomo deve affrontare come natura oscura, avversione, brama, e lui sta dietro tutto, ma è un essere potente. Noi dobbiamo non dimenticare che appartiene a una gerarchia che, se lui avesse dovuto seguire regolarmente la sua evoluzione, sarebbe la prima gerarchia, la gerarchia dei serafini, cherubini e troni, perché lui è un antico spirito della saggezza. Consentitemi di dire questo enunciativamente, ma questo noi lo apprendiamo dall'opera del dottore, però non è che noi le notizie le beviamo così e poi le riproduciamo. C'è sempre un controllo interiore che ci fa sentire la trascendente verità di queste immagini e ci dà la forza di farle passare anche attraverso la coscienza pensante. Ma la potenza gli rimane è talmente grande che, per esempio, un Jehova non avrebbe avuto il potere di fronteggiarlo. Tant'è vero che il regno di Jehova finisce quando le forze di Lucifero non sono più sufficienti a fronteggiare l'esperienza materialistica dell'uomo, e l'uomo entra nella sfera di Erimane, e rimane più potente di Jehova, e quindi comincia un'epoca in cui o l'uomo ritrova una forza originaria molto più elevata di Erimane, oppure l'uomo diventa preda di Erimane. E questo, alla vigilia della venuta del Cristo, era la situazione del mondo. Se il mondo andava verso Erimane, tutte le dottrine orientali, dal taoismo allo yoga, erano dottrine che si sorreggevano su una linea di illuminazione luciferica molto saggia, guidata da potenze spirituali superiori, mentre c'era una corrente segreta che stava all'interno di tutte le correnti orientali, specialmente in India, e che noi possiamo chiamare la corrente del Logos, la corrente del Cristo, che sapeva benissimo che cosa doveva fare l'uomo e che cosa doveva avvenire. E questa corrente del Cristo ha ispirato tutte le forme della saggezza orientale, naturalmente con i loro limiti, con le loro adattazioni, eccetera. E a un certo momento noi possiamo dire che questa antica saggezza brilla per un'ultima volta nella filosofia greca e nella potenza etica e giuridica della romanità. Dopodiché è finito e raggiungiamo un punto in cui rischiamo di andare al di sotto dell'umano, ma questo è stato raggiunto proprio nell'epoca greco-romana, quando il Cristo si è presentato. È stato un momento veramente grave, però il Cristo è venuto proprio in quel momento e lì ha inserito la forza della reintegrazione dell'uomo. E ricordiamo che Jehova è un Elohim, il Cristo si presenta come la forza dei sette Elohim, è la sintesi degli Elohim, ma non è che lui fosse un Elohim. Il Cristo si serve persino dell'angelo, si serve dell'arcangelo Michele, si serve di tutte le gerarchie superiori, ma quelle mediante cui si serve sulla terra sono gli Elohim, gli spiriti della forma. E questi, di questi lui si è servito per operare sulla terra e per fronteggiare l'attacco di Arimane, fronteggiare le forze di Arimane. E questo è possibile soltanto se si fa, si apre il varco alla forza del Cristo, non secondo ciò che viene interpretato via via, che solo nei primi tre secoli ebbe una eco dell'antica luce di Lucifero che ancora soccorreva l'uomo, e quindi la possibilità di ritenere qualcosa di questo impulso del Cristo. Ma man mano che queste forze di Lucifero celesti non soccorrevano più gli uomini, i cristiani si trovarono imbarazzati nella sfera di Arimane, perché non potevano più comprendere veramente il Cristo. Lì cominciò la teologia. Ora questa situazione divenne gravissima, e fu soltanto con l'operazione che voi conoscete di Cristiano Rosa in Croesi che cominciò una traduzione delle forze del Cristo in una sintesi sia del monachesimo di San Francesco sia degli impulsi che dovevano esprimersi nella scienza. Però se noi guardiamo la situazione attuale, noi ci siamo veramente bloccati, e quindi l'antico spirito arimanico, quello che armò la mano di Caino, e ritorna ed è forte. Perché? Perché l'uomo è stato abbandonato da tutte le antiche potenze che lo soccorrevano tradizionalmente, per tradizione. La gnosi è questo. Quando si avrà il coraggio di capire che la gnosi è una formazione del Lucifero celeste e non è il Cristo, allora si capirà che il Cristo è qualcosa di terribilmente difficile e che richiede veramente un atto di metanoia, ossia di trascendimento della coscienza, ma della coscienza che rimane coscienza di sé. Perché pensate oggi che l'impulso della scienza, a cui noi dobbiamo con gratitudine dobbiamo per esempio la capacità di avere un freddo metodo scientifico nell'esperienza del pensiero, e questo è tutto. Però questa scienza continua uccidendo il pensiero intuitivo, e continua anche uccidendo l'elemento individuale su cui si fonda l'azione del Cristo, in modo da arrivare a una impersonalità inferiore, a un collettivismo astratto che poi diventa meccanicismo, e poi voi sapete che cosa diventa. E questo è il regno d'Arimane, ben descritto da Orwell, 1984, ci stiamo avvicinando, perché questo regno c'è, e non è soltanto il regno dell'Oriente, è anche il regno dell'Occidente, è anche il regno dell'America. E questo astratto meccanicismo portato in tutto, alimentato dalla scienza, dalla logica, analitica, eccetera, è come una rete d'acciaio che prende tutti. Però voi certamente pensate che la potenza del Logos si faccia no, il Logos cammina lo stesso, il Logos cammina anche attraverso questo. Perché questo sarà sbaragliato, ma sarà sbaragliato col dolore, perché dove non funziona la conoscenza funziona il dolore. Ecco perché è importante far funzionare la conoscenza, far funzionare il pensiero, Il dottore ha dato una via del pensiero, poi ha accennato appena, perché nella scienza occulta lui dedica una parentesi nel capitolo sull'iniziazione alla via del pensiero, poi ne parla appena alla fine di iniziazione, poi ne riparla nelle ultime lettere, ma non ne ha più parlato perché sapeva che era difficile far capire cos'è la via del pensiero e che non si è presa per una specie di razionalismo di alto rango, e quindi l'intellettualismo che è veramente nauseante, e quindi ha molto insistito sulla via della resurrezione, dell'immaginare, e si è servito di Goethe, si è servito di un Goethe poco conosciuto, e persino rimediando a certi errori di Goethe ci ha presentato tutto, ma qui bisogna rifare tutto per capire che cosa il dottore ha dato, per esempio sul problema della luce e dei colori, che va oltre Goethe. Goethe è semplicemente importante per il modo con cui avvicina, indipendentemente dallo schema scientifico, avvicina le forze degli elementi, quindi, e quindi il mondo inorganico e l'organico. Quindi è una lotta con una rimane che è affidata alle potenze del pensiero. E qui non voglio insistere sulla questione dei manichei, perché qui c'è una domanda che dice, è questa qui, cioè, ma è possibile che dovrà esserci sempre una vittima innocente? Innocente era Manes. È difficile la verità su Manes, però Sant'Agostino sentì il fascino del manicheismo, poi ne ebbe orrore, e per secoli il manicheismo è diffamato. Ancora oggi si usa dire una verità manichea, un modo manicheo per dire qualcosa di subdolo, che dietro nasconde qualcosa. Ecco la vittima innocente, che però ha dato le potenze massime di azione del cristianesimo. Possiamo dire questo, ma come uno spunto di meditazione, perché un giorno si scoprirà la verità, perché questo è il pianeta di Arimane, il che significa il pianeta della menzogna, dove voi, se volete far sapere la verità, dovete recitare, perché non vi basta essere veritieri, ma dovete farla apparire questa verità, se no interpretano tutto quello che voi fate nel contrario, secondo le immagini soggettive che ciascuno ha. Questo è il pianeta della menzogna, ed è difficile la verità di Fabrizietto. Sì, è la verità, ma ce ne vuole per affermare. Non solo, non si tratta di una verità che sta lì, che bisogna dire, la verità è nel pensiero, la verità è la potenza eterica del pensiero, è quella la verità, non ce n'è altra. Quando Galileo intuisce la verità di quelle leggi, è il momento eterico in cui lui ha avuto l'intuizione delle leggi, e quel momento eterico è tutto, è l'intuizione di cui il dottore parla nella filosofia della libertà. Ma lì c'è il Logos, lì comincia il Cristo, il quale Cristo ha agito in tutto il Medioevo in attesa che venisse l'uomo autocosciente, ha agito attraverso il corpo astrale, ha agito attraverso il sentimento. Tutto il cristianesimo, la serie dei martiri, i santi, i devoti, i capaci dei miracoli, rappresentano una grande iniziazione del sentire il Cristo. Dinanzi a questo noi dobbiamo capire che cosa è il tempo moderno, perché tutto quel mondo lì non ha più potere di azione. Non solo, ma c'è la gente che sorride come di un mondo ingenuo e patologico, perché siamo nella sfera di Arimane, la scienza è arimanica, il pensiero è arimanico, Con questo non diciamo che niente contro il pensiero, perché partiamo dal pensiero animico, ma dobbiamo capire che si tratta di sviluppare una forza che è insita nel pensiero animico. Certo, non è l'intellettualismo, e io combatto da anni contro questo, perché quando trovo i bei parlatori ornatissimi, tutti arricchitano filosofia della libertà, io soffro, perché so che non è quello, perché bisogna veramente faticare per avere questa forza del pensiero. Perché quando noi pensiamo veramente una realtà potente entra nel divenire dell'universo, come, non so, una cascata, l'eruzione di un vulcano, così è il pensare dell'uomo, è una forza che però al di sopra della cascata, lo scorrere del fiume, il fragore delle onde del mare, ha qualcosa che trascende, perché nel pensiero c'è il logos, non avremmo il pensiero se non ci fosse il logos. E questa fu un'intuizione di Socrate prima che venisse il Cristo, e lui infatti il concetto lo chiama logos. E Socrate era, lo possiamo dire, un amico del Cristo che è venuto prima, ed è grande. E però Socrate aveva il logos solo addormentandosi, solo andando in estasi, aveva dell'estasi di 3 giorni. Ora, quel pensiero oggi è la via. Quel pensiero, solo dopo la risurrezione del Cristo, acquisisce il potere di entrare nella materialità e quindi di darci come prodotto inferiore la civiltà meccanica, la civiltà di... Ma quel pensiero, c'è una forza da recuperare, ed è questo il senso del lavoro del pensiero. È questo che noi abbiamo come un compito. Quando noi pensiamo, noi attingiamo a una forza spirituale altissima. Pensiamo pedestremente e siamo veramente dei degradatori del pensiero. Pensiamo, facciamo servire il pensiero ai nostri programmi. Non trovo altra parola, sensuali. E quella è una degradazione del pensiero, è un peccato continuo, ma è un peccato che si estende a tutto, perché dicevamo l'altro giorno, noi ci serviamo di tante forze per vivere, l'elettricità per esempio, il magnetismo. E quelle sono forze eteriche decadute, degradate e cadute per seguire l'uomo, le ha fatte cadere l'uomo. E infatti sono state scoperte in un secondo momento, gli antichi non avevano la possibilità di scoprire, perché non c'era ancora una degradazione simile sul piano fisico. Ora però c'è il Cristo, il quale dice all'uomo: ecco, serviti di queste forze, ma io sono qui con te per dirti: consacrale. Quindi ti servi dell'elettricità, falla servire però al Cristo. E chi è che fa servire l'elettricità al Cristo? Ognuno serve l'elettricità per i comodi propri. E guardate che sembra ingenuo quello che dico, no? In fondo non lo dico io. Ma questo va esteso a tutto ciò di cui noi ci serviamo di mezzi per arricchire la nostra vita, per fare della nostra vita una vita comoda. Naturalmente, guardate, chiedete il notiziario della chiesa clandestina di gli missione uomini nuovi di Varese, e vi farete un'idea di quello che milioni di esseri soffrono perché non hanno tutti i beni di cui noi disponiamo. Non solo, ma minimamente che manifestano il loro cristianesimo, vengono imprigionati, torturati, diffamati, perseguitati, le famiglie vengono perseguitate, però non, per rispetto a quei paesi, per rispetto diplomatico, qui non se ne deve parlare, quindi bisogna dirlo sotto sotto e farci queste notizie dal cielo tra noi, perché mai in organi ufficiali si oserà parlare di questo, perché sennò si disturbano le diplomazie internazionali. Però il Cristo lavora e prepara il futuro, quindi lavora attraverso questi che soffrono, e bisogna leggerle queste documentazioni per capire che c'è un'umanità che veramente soffre. Quando uno legge qualcuna di quelle documentazioni e poi va a vedere la propria ansia, le pastiglie di Optalidon oppure i dispiaceri psichici, si deve fare una risata di quello che sta passando dinanzi a quella che è la sofferenza terribile di milioni di persone, di esseri che cercano il Cristo con un impeto che noi non immaginiamo. Veramente conosciamo questa documentazione perché ci aiuterà molto proprio a fare il lavoro che noi presumiamo di fare. Le forze eteriche del mondo vegetale e l'etere del sacro amore. Poi c'è l'ultrapotente Augusto che dice: puoi parlare delle forze dello zodiaco e del loro influsso sul karma e sul carattere dell'uomo? Qui non lo so parlare perché abbiamo uno dei più grandi astrologi d'Europa e quindi non oso affrontare l'argomento. Comunque, se viene fuori, le forze eteriche del mondo vegetale e l'etere del sacro amore. Il mondo eterico è, noi dobbiamo immaginarlo non come una specie di grande flusso di forza che meccanicamente va da una parte, poi va dall'altra, entra. No, sono degli enti. Non c'è un mondo eterico che non sia un mondo intelligente. Quando noi pensiamo, dei pensieri sono degli enti, degli esseri con cui noi abbiamo a che fare. È la nostra astrattezza arimanica che ci fa sentire tutto come meccanico, come flusso di forza impersonali. Ah no, quando noi diciamo certo, diciamo luce, diciamo forza, diciamo calore, però dobbiamo liberarci dalla immagine materialistica. Le forze eteriche del mondo vegetale sono, se noi potessimo vederle, vedremmo delle creature meravigliose che operano come artisti, in un grande, come degli operai, ma sono certe volte delle fate, sono gli esseri elementari incaricati. Quando questo etere, queste forze dell'etere operano nell'uomo, allora è la presenza del Cristo nell'uomo. Allora l'uomo veramente è pervaso da un potere che lo fa rivivere in un mondo da lui perduto, ma non lo vede. Però quando questo essere, immaginiamo, abbia un amore molto elevato per un altro, quindi una donna per un uomo e viceversa, allora c'è l'antica struttura del sacro amore che riaffiora nell'uomo, perché è dormente nell'anima ed è costituito da esseri dell'anima, entità dell'anima, che sono dormenti rispetto alla coscienza di veglia, però sono operanti tutte le volte che c'è questo sentimento meraviglioso di amore, e sono operanti per esempio quando c'è l'amore sensuale, l'amore fisico, perché in quel momento è necessaria la generazione di un altro essere, e allora l'uomo viene portato a questo dalla volontà, dalla brama fisica, e deve scendere in uno stato di incoscienza in cui certe forze entrano in azione, e lui ne ha una beatitudine che però è infangata dall'ego ogni volta. Non è che quella beatitudine sia un peccato, però è difficile, è raro, è quasi impossibile che sia una beatitudine pura. Quindi il lavoro, qui l'amico dice, Beniamino, le forze eteriche del mondo vegetale e l'essere del sacro amore. Possiamo dare una risposta abbastanza così sintetica nel dire, ecco, c'è una meditazione che si può fare guardando il calice del fiore. Guardando il calice del fiore si può pensare questo. Questa è una meditazione di Rosa Croce. Il fiore porta in sé gli organi del sesso e conosce un processo di riproduzione che però si realizza in uno stato di purità assoluta, immune, esente da brama e di appetiti inferiori, mentre la stessa operazione nell'uomo è intrisa di brama e di impuri appetiti. Allora la meditazione prosegue: il giorno in cui l'uomo potrà realizzare il processo della riproduzione mantenendo intatta questa purità, allora verrà una generazione che anche fisicamente può accogliere lo spirito. Naturalmente la meditazione è molto più precisa di quello che dico io. Comunque anche la meditazione sulla Rosa Croce ha lo stesso senso. Quindi noi nel mondo vegetale vediamo un residuo del paradiso terrestre perduto. Non è che il mondo vegetale fosse così, perché è già materializzato, caduto in basso, però l'ultima eco del paradiso terrestre lo abbiamo nel mondo delle piante e dei fiori. Ecco perché è importante l'educare il pensiero a ripercorrere il processo della vegetazione, e questa è la via di Goethe indicata dallo Steiner. Allora voi vedete come è connessa la corrente del sacro amore con quella del mondo vegetale, perché è la corrente del Graal, e il Graal significa possibilità che la potenza dell'eros sia santificata, e questa santificazione è possibile solo la forza del Cristo. E qui dobbiamo ricordare: gli istinti sono forze superumane cadute, l'eros è una forza superumana caduta, quindi con le forze umane non possiamo fare niente. Quindi i santi e i devoti del Medioevo devono essere fissi al Cristo per vincere la tentazione. E noi ci avviamo verso un'epoca in cui il Cristo deve entrare nell'umano come potenza interiore che arriva alla individualità, quella individualità di cui parlavo prima, e che il mondo delle macchine, il mondo tecnologico, il mondo collettivistico cerca di cancellare. L'individuo deve sparire, ma no, l'individuo si realizza il Cristo. È proprio la potenza dell'individualità, il Logos. Dove nell'uomo c'è il germe potente dell'individualità, lì c'è il Cristo, perché c'è la responsabilità, c'è la libertà. E quanto più uno è individuo, tanto più è vicino al Cristo. Individuo significa quanto più uno è se stesso, è libero da vincoli, da regole, ma quindi presso la sorgente delle regole, tanto più realizza il Cristo. E questa è la via della filosofia della libertà. E avrei voluto rispondere sul tema dello zodiaco, ma non è che voglio arretrare dinanzi all'amico che ci può insegnare tutto, però noi possiamo dire questo, che le forze di Arimane agiscono anche attraverso questo, quindi noi riceviamo influssi che appartengono alle gerarchie superiori, ma anche influssi che appartengono alle gerarchie inferiori. Ma tutto questo è perché risponde all'ordine karmico, e quando noi ritorniamo sulla Terra ci viene versata tanta forza nel corpo astrale e tanta malvagità, impulso, oggezione quindi al mondo arimanico, per quanto noi abbiamo preparato nella vita precedente. Quindi il karma ha un suo decorso ed è quello che è. Però siamo nell'epoca in cui l'io è finalmente operante nell'umano. Naturalmente si presenta in una forma abbastanza allarmante, perché è un io molto basso, però è potente. Guardate com'è potente, ha una potenza che è molto bassa. E quindi per ora sta lavorando il karma, certamente sta lavorando anche la libertà, quindi la libertà è la via diretta del Cristo, il karma è la via indiretta, ma il Cristo è il Signore del karma, lui può tutto sul destino dell'uomo, tant'è vero che un essere che mediante, come dicevamo rispondendo alla prima domanda, che riesca veramente a sfiorare il senso della presenza del Cristo sulla terra in un momento di grande sofferenza, ha il mutamento del karma, per cui i medici a un certo punto guardano quest'essere che guarisce malgrado tutti i loro verdetti di inevitabilità della morte. Quindi adesso purtroppo è giunta l'ora e devo concludere, e rimando al prossimo le altre domande. Quello che possiamo aver detto di importante è che noi ci troviamo dinanzi a un ostacolatore che è veramente potente, che però noi possiamo vincere mediante la conoscenza, perché il vincitore lo abbiamo in noi. Ma questa conoscenza ci dà la possibilità di capire la tecnica di questo ostacolatore e di impararne la forza, che è la tenacia. La tenacia di Arimane può essere per noi una lezione, perché noi non siamo tenaci. Abbiamo il contatto col Cristo in un momento e poi lo perdiamo, perché abbiamo detto, l'abbiamo avuto, Arimane no, Arimane è continuo. Il giorno in cui impareremo la continuità di Arimane, noi lo avremo vinto.